Buona giornata, cosa fai di belli oggi?
Ave Cavillo e mi ascolto Radio Neanderthal.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Neanderthal. Domani, 12 dicembre, saranno passati 51 anni dalla strage di Piazza Fontana. Vogliamo cominciare la puntata di oggi leggendo una testimonianza di un compagno presente nella questura di Milano, il 15 dicembre del 1969. Buon ascolto. Nel pomeriggio del 12 dicembre 1969 scoppia una bomba nella Banca dell'Agricoltura a Milano, in pieno centro, un lato di Piazza Fontana e la fiancata destra del Duomo. La bomba provoca numerosi morti e feriti tra i clienti della banca. Su indicazione del ministro degli Interni, le indagini vengono immediatamente indirizzate verso gli anarchici. A seguito della bomba viene fatta una grande retata di anarchici ed anarchiche e i locali dell'ufficio politico della questura, attuale Digos, si riempiono. Sabato 13 si raggiunge il massimo affollamento e in seguito diminuiscono i fermati ed aumentano i rilasciati. Nel tardo pomeriggio di lunedì 15 dicembre in questura restiamo soltanto io e Pino. Ero nervoso e Pino mi rassicurava dicendo che presto ci avrebbero rilasciati. In quei giorni nessuno di noi era spaventato, eravamo arrabbiati per essere stati tirati in ballo per una bomba che non ci apparteneva in alcun modo. In serata Pino viene condotto nell'ufficio di Calabresi per essere interrogato. Resto solo nel grande salone comune, dove c'è una grande macchina distributrice di bevande. Nel salone c'è una grande apertura che dava sul corridoio ed era possibile vedere perfettamente la porta dell'ufficio del dottor Allegra, capo della sezione politica della questura di Milano. Avanzando nella serata mi ricordo il freddo e soprattutto il silenzio. Circa 15-20 minuti prima della mezzanotte, il silenzio viene rotto da rumori provenienti dall'ufficio di Calabresi. Rumori come di trambusto, di una rissa, di mobili smossi ed esclamazioni soffocate. Poi ricomincia quell'incredibile silenzio. Nei minuti precedenti l'assassinio di Pino, nel corridoio non è passato nessuno, né tantomeno qualcuno è entrato nell'ufficio di Allegra, che è sempre rimasto chiuso. A questo punto ero allarmato e in grande tensione. Avrei voluto sapere cosa era successo. Il silenzio viene rotto improvvisamente a mezzanotte da un tonfo. Un tonfo cupo e profondo, che non ho mai dimenticato e che spesso mi rimbomba nella testa. Poi ho capito che il rumore era stato prodotto dal corpo di Pino, che si schiantava nel cortile della questura. Un attimo dopo quel rumore c'è stato un breve ma chiarissimo intervallo di tempo. Ho sentito smuoversi sedie e passi precipitosi nel corridoio. È importante notare come la caduta di Pinelli sia avvenuta nel più assoluto silenzio. Il primo rumore percepito è il suo schianto al suolo. È inverosimile che uno si butti dalla finestra e che chi assiste resti impassibile e silenzioso. Il cinismo degli sbirri non è giunto al punto di gridare fingendo sorpresa. Due sbirri sono entrati e mi hanno messo con la faccia contro il muro. Subito dopo è arrivato Calabresi e mi ha detto: «Stavamo parlando tranquillamente, non capisco perché si sia buttato». Poi mi hanno portato a San Vittore e la mattina dopo sono stato rilasciato. In questa puntata verrà trasmesso un contributo sulle navi quarantena per i migranti, istituite dal governo italiano nel marzo scorso, veri e propri lager offshore, creati abbastanza in sordina durante il pieno dell'emergenza Covid. A seguire, la prima parte di un documento molto interessante dal titolo Contagio sociale, guerra di classe microbiologica in Cina, pubblicato su blog Chuang a febbraio 2020, in pieno delirio Covid.
Le navi quarantena sono un nuovo dispositivo di contenimento dei corpi messo in atto dall'Italia durante il primo lockdown a marzo 2020. Esso viene applicato secondo una logica emergenziale, concepito dal potere per gestire gli sbarchi di persone migranti sulle coste italiane, in un periodo in cui la macchina delle espulsioni è chiaramente rallentata dalla chiusura delle frontiere legata alla diffusione del coronavirus. Come ogni nuova forma detentiva, essa emana dal potere, quindi nello specifico il Ministero degli Interni, e viene poi applicata e messa in atto dai funzionari dello Stato, quindi nel caso delle navi quarantena, la protezione civile. Si tratta di navi da crociera, noleggiate a caro prezzo dallo Stato a delle compagnie di bandiera, sulle quali vengono rinchiuse diverse centinaia di persone migranti sotto il pretesto della tutela sanitaria. In questo senso, le navi quarantena rappresentano un concentrato proprio di alcune contraddizioni che si sono esasperate durante il lockdown, no? E che si sono manifestate con violenza in tanti altri luoghi di reclusione, penso alle carceri, ai centri per i rimpatri. Di fatto, la gestione della pandemia da parte dello Stato altro non è che un pretesto per affinare gli strumenti di contenimento e disciplina della popolazione. Con la scusa, infatti, di arrestare la diffusione del virus, le navi quarantena diventano un ennesimo luogo dove rinchiudere i corpi non produttivi e sacrificabili. Non è un caso che un'ipotesi simile viene proposta anche per gli anziani dell'RSA. A Trieste, il governatore propone ad aprile 2020 il trasferimento di alcune centinaia di anziani su una nave da crociera ancorata nel golfo antistante la città. Questa proposta non verrà messa in atto, ma mostra bene, no, l'intento con cui nascono e vengono applicati i dispositivi di questo genere: nascondere alla vista, sacrificare e rinchiudere.
Oggi vengono a prendermi, battono i pugni da dietro il muro. Torneranno in mente da un passato cancellato oscuro. Porto dentro niente, fin da dentro il ventre lo terrò fin quando me l'andrò a novembre in un coro di vaffanculo. Porterò il malaugurio al vostro futuro, giuro. Mi ha sempre guardato come un ladro, sicuro che sono un bel ingrato. In quanto a mezzogiorno a pranzo mordo la mano che mi nutre, sputo le ossa crude nel piatto in cui mangio. Spinale il fianco, chi vuol starmi accanto spreca tempo e pianto. Sta un giorno qua dentro ti svegli tutte le notti urlando. Mi piace dove pattini, si è rotto sotto i piedi, non ci credi, un secondo stai a fondo, il cuore ti sta ghiacciando. Vanno rassicurando, ci stanno cercando, inquisizione nel nome di un dio castrato misantropo, predicando integrità in tunica nera e collo bianco, intanto guardano i vostri pargoli al parco con sguardo languido.
Per quanto riguarda il funzionamento di questo nuovo dispositivo di detenzione, le navi quarantena iniziano a essere pensate, diciamo, nel pieno della prima ondata di coronavirus. Il 7 aprile un decreto interministeriale riconosce i porti italiani come luoghi che non possono essere definiti sicuri e ne consegue, diciamo, questa è la base che, su cui si emana un ulteriore decreto. Il 12 aprile un decreto della protezione civile che, a partire appunto da questo riconoscimento, nomina come soggetto attuatore in questa emergenza sanitaria la Croce Rossa, afferma che vi possa essere un utilizzo delle navi in funzione contenitiva in un momento in cui è necessario assicurare la sorveglianza e l'assistenza sanitaria alle persone soccorse in mare, mentre non lo contempla nel caso di sbarchi autonomi, cioè di chi autonomamente riesce ad approdare alle coste italiane, anche se vedremo che anche queste persone sono molto spesso convogliate dentro le navi quarantena. Da questo decreto a quello del 19 aprile, passa pochissimo tempo, ma già il 19 aprile il Ministero dei Trasporti avvia la procedura per il noleggio di unità navali che servano per contenere persone migranti appena sbarcate o direttamente dalle navi di ricerca e soccorso in mare. Queste navi, le prime navi che entrano in funzione, sono la Rubattino della CIN, Compagnia Italiana di Navigazione, già nave Tirrenia, che lavora fino al 7 maggio, e la Moby Zazà della Compagnia Moby, dal 12 maggio fino più o meno a metà luglio. E ovviamente per il noleggio di queste unità navali vengono corrisposti migliaia, se non milioni di euro, ci sono fonti discordanti. Dopo queste due navi entrano in funzione anche delle navi della flotta Grandi Navi Veloci, GNV. Al momento pare ci siano attive sei navi della GNV: la Snava Adriatica, la Rhapsody, Allegra, Suprema, Azzurra e Aurelia. Come funzionano queste navi quarantena? Tutte le persone dovrebbero semplicemente essere fatto un tampone. Nel caso di tampone negativo, le persone rimangono 15 giorni al bordo, poi vengono sbarcate, e nel caso di tampone negativo si rimane per un tempo indefinito, senza nessuna garanzia né certezza di quando finirà questo tempo, aspettando che il tampone diventi negativo. Quasi subito la mera funzione di contenimento sanitario si rivela semplicemente un pretesto, e già vengono trasferite sulle navi le procedure che avvengono negli hotspot, l'identificazione delle persone che arrivano, e si avviano le prime procedure per chi appunto viene riconosciuto come non meritevole di protezione internazionale. Diciamo che si esternalizza questo processo di selezione degli esseri umani addirittura in mezzo al mare. Quindi queste procedure, in modo totalmente illegale e arbitrario, passano a essere trasferite nelle navi, da queste navi hotspot, perché possiamo chiamarle così, direttamente delle persone, senza aver avuto particolarmente il diritto di poter nemmeno chiedere l'asilo, di sbarcare in territorio italiano e chiedere l'asilo. Vengono direttamente trasferite ai CPR. Queste sono notizie di navi che trasferiscono direttamente ai CPR di Brindisi, di Gradisca, di Torino, di Milano, il CPR che è recentemente riaperto e continua a essere tra l'altro teatro di lotte. Si ha anche la notizia di, ad esempio, una nave che ha sbarcato direttamente a Bari, da cui è partito un volo charter di rimpatrio con la Tunisia, un caso appunto molto specifico che riguarda moltissime persone, cittadini tunisini, in virtù di un nuovo accordo che ha siglato l'Italia con la Tunisia a metà agosto, che prevede un rafforzamento della cooperazione internazionale per il controllo dei confini, ovvero che l'Italia dà ancora più soldi alla Tunisia per evitare alle persone di partire, e in più si sono moltiplicati i voli. Si vede subito come la funzione sanitaria non sia quella principale che svolgono queste navi, che vengono usate anche come, diciamo, valvola di decongestionamento dell'hotspot di Lampedusa e di Pozzallo nel momento in cui questi hotspot sono troppo pieni. Quindi delle persone vengono direttamente già arrivate, che hanno già avviato le loro procedure di identificazione, appunto richiesta d'asilo o espulsione, vengono obbligate a salire sulle navi quarantena perché non c'è più posto più per loro nell'hotspot, senza che ci sia necessità di essere positivi a un tampone per farlo, semplicemente perché non c'è posto per loro. Fino a che avviene che addirittura da dei centri di seconda accoglienza sul territorio italiano, in particolare centri in Calabria e nella provincia di Roma, vengono trasferite delle persone che già avevano accesso al percorso di seconda accoglienza, già erano nell'iter di attesa, diciamo, dell'asilo. Nel momento in cui vengono riconosciute positive a un tampone, anche rapido, vengono trasferite in modo del tutto anche arbitrario su mezzi della Croce Rossa, vengono trasferite in queste navi quarantena, e cosa succede? Che nel momento in cui scendono dalle navi quarantena ricevono un decreto, un foglio di allontanamento dal territorio che intima loro di allontanarsi dal territorio italiano, fuoriescono dal percorso d'accoglienza e si trovano, tra l'altro, illegali. Questo è stato il punto in cui anche molte associazioni, molti attori del terzo settore hanno iniziato a storcere il naso e dire: no, vabbè, fino a questo punto non possiamo arrivare, anche se diciamo che ci sembra che già solo l'esistenza di queste navi sia un punto che non possiamo accettare. Al momento, a date aggiornate, vabbè, al 20 novembre c'erano 2448 persone sulle navi quarantena, di cui 197 positivi. Non sappiamo esattamente appunto i dati oggi. Queste navi spesso sono in rada, al largo o attraccate ai porti della Sicilia, della Calabria e della Puglia. Appunto, l'ultimo appalto è per le grandi navi veloci scade il 31 gennaio 2021, che teoricamente è la data di scadenza anche dello stato d'emergenza per il coronavirus, però appunto sappiamo già come possa essere molto probabile il prolungamento di questo stato d'emergenza e probabilmente il prolungamento dell'utilizzo delle navi quarantena, sempre nell'ottica come vengono normalizzati i dispositivi che si riescono a far accettare solo nel nome dell'emergenza, e poi ce li ritroviamo come qualcosa che rimane a far parte della nostra vita, del sistema delle frontiere e tutto quello contro cui vogliamo lottare.
Come ogni luogo di detenzione, anche le navi quarantena hanno degli illustri precedenti storici. Se Se guardiamo alla storia dell'Europa, già nel 1300, durante la pestilenza, un isolamento di 40 giorni veniva imposto a quelle navi che provenivano da zone colpite dal morbo e volevano attraccare nei porti veneti. Da quest'uso nasce proprio il termine quarantena, no? Che già nella sua genesi proviene proprio dal mare. In tempi più recenti si è parlato di detenzione amministrativa offshore rispetto al caso dei pirati somali nel Golfo di Aden. Nella massiccia guerra alla pirateria che viene condotta dagli ex imperi coloniali d'Europa, più volte infatti è capitato che gli arrestati in mare venissero detenuti su delle navi militari, fino al momento in cui veniva deciso poi in quale paese, di fronte a quale tribunale, sarebbero stati processati. Nel 2019 è successo su una nave italiana, la Maestrale, una nave militare, dove sono stati sperimentati sugli arrestati anche una serie di pratiche che poi nell'ultimo periodo sono diventate prassi consuetudinaria dei tribunali. Penso in particolare all'interrogatorio e alla convalida del fermo via videoconferenza, che adesso nel periodo della pandemia sono diventati veramente l'uso comune in tutte le istituzioni tribunalizie. Il 2009, tra l'altro, è stato anche l'anno degli sbarchi dalla Libia, un'emergenza che ha permesso di sperimentare lo spostamento delle procedure hotspot dalla terraferma al mare. Sui barconi libici la Guardia Costiera procede all'identificazione e al respingimento delle persone migranti, che è una funzione che ora sostanzialmente vediamo assalta sulle navi quarantena. Non a caso, cogliendo la palla al balzo, proprio nel 2010 Fincantieri presenta un progetto per la riconversione di alcune piattaforme in centri di detenzione offshore, progetto che non andrà in porto. Ci riprova quindi la destra qualche anno dopo, nel 2015, quando Alfano propone la creazione di veri e propri hotspot galleggianti. Questa proposta viene bocciata all'epoca dall'Unione Europea, che ritiene che essa violi i diritti dell'uomo, una violazione che evidentemente a 5 anni di distanza non sussiste più, visto che ora si può fare. Poco più di un anno fa, d'altra parte, il blocco in mare delle navi delle ONG impegnate nel salvataggio di persone migranti prefigurava sostanzialmente questa ennesima torsione securitaria. Allora però, tra ben pensanti della sinistra e ai noi anche i movimenti sociali, si era troppo impegnati a chiedere l'apertura dei porti senza vedere che già si stava sperimentando una forma di detenzione in mare.
C'est comme moi à niveau, c'est messieurs pour éviter les coups bas à logique. Moi de moi qui sont en café, en qui répondent, et puis en y a billet avec émoji. Faiblesse procédure et c'est humaine, ça impossible par ressenti sentiment. Ça tend du gros gentil humain. Les erreurs du passé seront mes sentinelles. Si on est honnête ou en moi, ça bizarre, pas senti dans moi, toute bague est brisée. Mais je me trompe avant de partir le matin, je mets mes plus beaux habits saines. Roche tombée au jardin, moi, middle finger et c'est pissé.
In quanto dispositivo di detenzione offshore, le navi quarantena seguono poi lo sviluppo classico della detenzione amministrativa, no? In generale, infatti, tutti gli strumenti in cui si articola l'apparato della detenzione amministrativa hanno solitamente una genesi emergenziale, legata alla necessità di gestire una situazione eccezionale limitata nel tempo. Di fatto, poi, essi vengono perennizzati, diventando un ennesimo ingranaggio della macchina delle espulsioni.
La storia della detenzione amministrativa verso le persone migranti è lunga quanto la storia stessa, se non delle migrazioni, perlomeno certamente delle politiche migratorie. Con detenzione amministrativa si intende la privazione di libertà di persone senza che abbiano commesso alcun reato, il che produce di fatto una condizione detentiva che paradossalmente ha ancora minori garanzie di quelle che vengono previste dalla giustizia penale. La detenzione viene stabilita in maniera arbitraria dalla pubblica sicurezza o dalla polizia di frontiera. Questo dispositivo si basa fondamentalmente sul concetto che la persona straniera in movimento è sempre percepita dallo Stato come un potenziale pericolo ed è a partire da questa supposta pericolosità che tutta la macchina della detenzione amministrativa viene fatta funzionare. Allo stesso tempo, la detenzione in sé, la reclusione delle persone migranti, ne favorisce la criminalizzazione. Quindi quello che si produce è un effetto a catena che rende tutte le persone migranti, che siano regolari o meno, poiché il fatto di essere regolari non è una condizione permanente ma qualcosa che può costantemente cambiare, persone estremamente ricattabili. In Italia, come in altri paesi europei, la detenzione amministrativa come dispositivo di disciplinamento delle migrazioni è andata normalizzandosi di pari passo con una crescente securitizzazione delle politiche migratorie. Viene a sovrapporsi, a radicarsi l'idea dei migranti come criminali, soggetti pericolosi. Quindi deve essere contrastato con ogni mezzo necessario da parte dello Stato sovrano, proprio per mantenere e far valere il diritto di sovranità. La detenzione amministrativa viene effettuata principalmente in tre casi. Primo luogo dove viene praticata è nelle zone di frontiera, in cui ha lo scopo di verificare l'identità delle persone che sono appena arrivate, quindi tutto ciò che riguarda strutture di primo soccorso, accoglienza, cioè quelli che sono poi di fatto ad oggi gli hotspot, oppure nel resto del territorio in due diversi ambiti. Uno è quello della detenzione delle persone che hanno fatto richiesta di asilo, che appunto erano gli ex CARA. Di fatto oggi ne rimangono solo i centri di prima accoglienza e i CAS, che sono centri di accoglienza straordinaria ai fini dell'espulsione, quindi quelli che oggi sono i CPR, ex CIE, ex CPT. Anche se parlando di detenzione amministrativa si fa di solito riferimento soprattutto a questo, cioè a quest'ultimo tipo di strutture, quindi i CPR, di fatto in realtà tutti questi luoghi, che siano appunto centri di prima accoglienza alle frontiere, che siano centri di accoglienza per richiedenti asilo, possono rientrare nella definizione di detenzione amministrativa, in quanto procurano una limitazione parziale o totale della libertà delle persone che vengono rinchiuse. Basti pensare che molto spesso questi centri nel corso degli anni cambiano statuto, quindi quello che era un centro di prima accoglienza diventa un CPR o viceversa, e ovviamente la struttura, diciamo, anche come logistica e come proprio struttura fisica non cambia, e anche chi ci lavora all'interno di queste strutture molto spesso sono poi le stesse persone. Quindi vedi la Croce Rossa, vedi la Protezione Civile in altri casi. Il consolidamento dei dispositivi di controllo delle migrazioni nel tempo si è dato in due forme principali. Da un lato attraverso la spettacolarizzazione del dramma della frontiera, che quindi richiede un intervento eccezionale come risposta a una presunta emergenza umanitaria, che poi di fatto produce la possibilità di agire giustificando le peggiori cose in nome dell'intervento umanitario, e dall'altro lato una serie di strumenti e di norme di controllo che invece vengono sistematizzate lontano dalla luce dei riflettori in una costruzione che è più quotidiana delle politiche migratorie in termini securitari. Un'altra cosa appunto lampante nella gestione emergenziale dell'accoglienza è il fatto che ad oggi le strutture che sono più diffuse, quindi fra il 70 e l'80%, sono i CAS, quindi appunto i centri di accoglienza straordinaria, mentre altri tipi di accoglienza sono quasi del tutto scomparsi o completamente residuali. Questi processi di avvicinamento tra i centri di accoglienza e di espulsione hanno avuto nel periodo Covid un'accelerazione, poiché di fatto tutti questi luoghi erano destinati solo al contenimento fin dalla loro origine, e ad oggi questa cosa è evidente, infatti spesso vengono affidati alle forze dell'ordine, all'esercito, senza che minimamente venga, diciamo, neanche di parvenza rispettata la funzione iniziale, che appunto poteva essere quella di accoglienza o di espulsione.
Nella storia della detenzione amministrativa in Italia è importante raccontare l'episodio dell'agosto del 1991, quando, dopo giorni di respingimento in mare e la morte di 12 persone che hanno cercato di raggiungere a nuoto la costa pugliese, il comandante del mercantile Vlora, proveniente dall'Albania, forza l'alt della capitaneria e attracca al porto di Bari. Per impedire la dispersione sul territorio, molte delle persone sbarcate vengono ammassate nello stadio della Vittoria, quindi più di 6.000 persone vengono concentrate, raggruppate e immobilizzate per 8 giorni, chiaramente al fine di essere rimpatriate nel più breve tempo possibile. Pochi giorni dopo iniziano i rimpatri effettuati via aereo e via nave. Dal punto di vista della politica migratoria italiana, questa vicenda determina una stretta repressiva fortissima e le prime strutture in Italia nascono pochi anni dopo, quindi nel 95, con la legge Puglia. Questa legge praticamente autorizza l'uso dell'esercito sulla frontiera marittima pugliese con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione clandestina, soprattutto autorizza l'apertura e il finanziamento di centri temporanei che sono posti sulle coste pugliesi dove saranno collocate poi le persone che non possono essere identificate. La prima regolamentazione della detenzione amministrativa avviene all'interno della legge invece turco-napolitano del 98. È con la turco-napolitano che le strutture vengono estese su tutto il territorio nazionale e vengono istituiti i CPT, quindi centri di permanenza temporanea, luoghi di reclusione riservati a migranti non in regola in attesa di essere identificati ed eventualmente espulsi. Questa legge introduce nell'ordinamento italiano il trattenimento dello straniero. Interessante osservare che già nella relazione di accompagnamento a questa legge, il legislatore praticamente specifica, mettendo nero su bianco, che i centri di permanenza temporanea sono estranei al circuito penitenziario. Quindi il bisogno di specificare praticamente nasconde una missione di fondo, quindi i CPR giuridicamente non sono penitenziari, ma di fatto ne possiedono tutti gli attributi. Nel 2000 e nel 2002 ci sono due circolari, vogliono fissare delle linee guida nazionali per la gestione di questi centri. Queste circolari sono un tentativo di omologazione della gestione di questi centri sul territorio nazionale. Nel sistema di gestione di questi centri di detenzione amministrativa emerge una regola non scritta: questi centri devono essere affidati totalmente o in parte a privati, che siano aziende o che siano soggetti appartenenti al mondo del sociale. Nel 2002, con la legge Bossi-Fini, la detenzione viene estesa. Prima era 30 giorni e adesso a 60 giorni per l'identificazione e l'espulsione, oltre a inserire la criminalizzazione della condizione di clandestinità e quindi l'espulsione immediata in via amministrativa degli irregolari. Con il governo Berlusconi 2008-2009 il binomio sicurezza pubblica immigrazione ancora di più si configura come dispositivo normativo definitivamente, e con la legge 94 del 2009 i CPT diventano CIE e si estende il trattenimento massimo di detenzione. Poi, facendo un salto temporale, arriviamo al 2017 con il decreto Minniti. In un periodo di accordi con i paesi d'origine e di transito dei migranti, l'obiettivo è chiaramente l'espulsione di più illegali possibili. C'è un maggiore uso dello strumento, di questo strumento della detenzione amministrativa, l'apertura di nuovi centri, quindi uno in ogni regione, e della capienza dei centri stessi, che diventano da CIE a CPR, quindi centri di permanenza per il rimpatrio. Queste circolari, quindi, come vari decreti immigrazione e sicurezza, operano nella logica dell'emergenza per normalizzare pratiche e luoghi inizialmente presentati come temporanei, mostrando quindi la continuità repressiva dai centri di accoglienza a quelli per il rimpatrio fino alle navi quarantena.
Di alcuni migranti risultati positivi al Covid-19 dai centri di accoglienza, dove erano ospitati a bordo di una delle 5 navi quarantena, ha corrisposto ad un'esigenza del tutto eccezionale.
Questa emergenza diventa ingestibile per lo Stato anche a causa delle resistenze sempre più forti che fanno fronte alla macchina delle espulsioni. Nei CPR, negli hotspot, nei centri di accoglienza, l'arrivo della pandemia ha mostrato chiaramente che questi luoghi non sono altro che galere per persone migranti. Le rivolte individuali e collettive che hanno avuto luogo negli ultimi mesi stanno costringendo il potere ad affinare il proprio arsenale repressivo, moltiplicando e differenziando gli strumenti a sua disposizione. Non è un caso che la genesi e l'evoluzione delle navi quarantena siano fortemente legate agli eventi che si susseguono all'interno dell'hotspot di Lampedusa da aprile in avanti. Inizialmente, la creazione delle navi quarantena svolge una funzione di congestionamento degli hotspot, e in particolare di quello di Lampedusa. Le persone vengono trasferite dall'isola sulle navi e viceversa al termine dell'isolamento sanitario. Questo crea ovviamente una comunicazione tra i due luoghi che porta poi a una protesta congiunta l'11 agosto scorso, quando viene messo in atto uno sciopero della fame contro la segregazione e il rischio di contagio in contemporanea nell'hotspot e sulla nave GNV Azzurra. Il numero delle navi a disposizione e quindi dei posti per rinchiudere viene ampliato a settembre sotto la spinta del sindaco di Lampedusa, che minaccia uno sciopero generale dell'isola se non viene svuotato l'hotspot. Provvederanno poi il Ministero degli Interni, dei Trasporti e la Protezione Civile, implementando la presenza di navi quarantena in mare. Mentre sulle coste vengono sperimentate nuove forme di imprigionamento verso una sistematica esternalizzazione delle frontiere, in alto mare si continuano a sperimentare strumenti e dispositivi sempre più chirurgici per condurre nella maniera più pulita possibile la guerra alle persone migranti. Ad ottobre 2020 è stato reso noto che Frontex, l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera, ha affidato al colosso aerospaziale Airbus e a due società israeliane il servizio di sorveglianza aeromarittima, con l'utilizzo di droni per intercettare le imbarcazioni di migranti che attraversano il Mediterraneo. Da gennaio 2021, quindi, il drone marittimo Hero, già impiegato dallo Stato israeliano nella guerra coloniale al popolo palestinese, volerà da una sponda all'altra del Mar Mediterraneo con questo scopo. Come nel caso dell'esternalizzazione delle frontiere in Libia, la matrice coloniale di questo tipo di operazioni è estremamente evidente nella loro genesi stessa. Non è un caso che la prima nave noleggiata dallo Stato italiano ad aprile 2020 è intitolata proprio a Raffaele Rubattino, armatore che per primo acquistò dei territori nella baia di Assab, in Eritrea, dando poi il via all'impresa coloniale fascista in Africa orientale.
Le navi quarantena servono appunto per tenere 14 giorni fermi i migranti che arrivano sul nostro territorio, proteggendo le comunità che erano ovviamente in preoccupazione, visto che siamo in epoca di pandemia.
In questo mosaico di luoghi costruiti nella logica dell'emergenzialità per operare un controllo e una reclusione razzista su persone extracomunitarie, rientrano anche i campi di lavoro, cioè quel noto punto di congiunzione tra il ricatto della precarietà dei documenti e il lavoro bracciantile sfruttato nella filiera di alta qualità del Made in Italy. Campi di lavoro possono essere quei luoghi più o meno istituzionali e più o meno controllati, in cui si trovano forzati a vivere, in condizioni normalmente inaccettabili, persone vittime del sistema di frontiere e documenti. Insediamenti ghetto di questo genere si trovano su tutto il territorio, con caratteristiche diverse, da luoghi informali, dei quali viene regolarmente paventato lo sgombero senza soluzioni alternative, come il Borgo Mezzanone a Foggia, a quelli istituzionali, sui quali varie istituzioni fanno profitto, con un livello di sorveglianza e militarizzazione variabile. Esempi diversi ne sono la tendopoli di San Ferdinando e Casa Sankara a San Severo, e altri luoghi che aprono e chiudono seguendo le necessità della produzione agricola, come il PAS, la prima accoglienza stagionali della Caritas a Saluzzo, e l'ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio. Tutti questi luoghi, per quanto molto diversi, sono luoghi fondati sulla logica di emergenzialità, strumentalizzati a livello mediatico da tutte le parti, destre razziste, sinistre pietiste e umanitarie. Le condizioni di emergenza pandemica hanno avuto ripercussioni anche su questi luoghi. Partendo dal presupposto che questi luoghi sono in generale luoghi isolati e controllati, durante il primo lockdown, capitato in bassa stagione per molti calendari agricoli, i vari insediamenti sono diventati in sordina prigioni informali, inasprendo le condizioni preesistenti. Incontrare uno sbirro quando si è senza contratto di lavoro significa prendere una multa o trovarsi impediti di raggiungere il luogo di lavoro. Oltre alle forze armate, altre forme di isolamento sono state messe in pratica. Ad esempio, a Borgo Mezzanone, l'autobus per andare in città erano stati cancellati, delegando così a chi gestisce i trasporti pubblici la reclusione e il controllo dei migranti, resi improduttivi dal lockdown, senza neanche il bisogno di alzare un manganello, tranne nei casi in cui l'unico autobus della giornata veniva preso d'assalto da chi aveva bisogno di andare a fare la spesa. Allora vai di botte e articoli di giornale sui barbari neri che non rispettano le distanze di sicurezza. L'isolamento materiale, dovuto alla mancanza di infrastrutture e una pratica ben rodata nella gestione dei migranti. Molti sono i centri di accoglienza, dai quali su carta non è impedito uscire, ma che diventano prigioni data la loro distanza da centri abitati. L'esempio più conosciuto è il CARA di Mineo, infernale ed enorme centro di accoglienza Vicenza, che distava 9 km dalla prima fermata dell'autobus. Con l'arrivo dell'estate, e quindi l'inizio della stagione più produttiva in molti territori italiani, si è ripresentata, puntuale come ogni anno, l'emergenza abitativa degli stagionali, portando a galla la contraddizione tra il bisogno di controllo dello Stato e il bisogno di forza lavoro sotterranea e fluida degli imprenditori agricoli. A Saluzzo, ai braccianti risultati positivi al Covid e ubicati nei vari container sparsi sul territorio, non è stato impedito di esplicare la loro funzione produttiva di braccia. Non potevano andare a fare la spesa, ma potevano e dovevano andare a lavorare. A Palazzo San Gervasio, solo dopo giorni di proteste e presidi, i lavoratori stagionali sono riusciti ad ottenere l'apertura dell'ex tabacchificio da anni adibito a dormitorio, il quale però è rimasto velocemente vuoto non appena si è riconosciuto il tentativo di tenere confinate le persone causa qualche caso positivo. Come si è visto, la reclusione può essere puro strumento di propaganda politica. Anche gli abitanti della baraccopoli di San Ferdinando, positivi e negativi insieme, come al solito, a settembre sono stati reclusi. La baraccopoli è stata ufficialmente chiusa dal sindaco, che dai giornali gridava che i neri erano finalmente in gabbia, ma gli stessi neri servivano nei campi e così erano costretti, sotto gli occhi delle guardie, a passare sotto la rete per uscire e andare a lavorare. La tendopoli di San Ferdinando è in generale un'avanguardia rispetto al controllo e alla reclusione delle persone immigrate. Accesso regolato da una tessera magnetica, ingresso vietato a chi non ci abita, telecamere sbirre ogni angolo, H24. Un campo ingrossatosi dopo lo sgombero della baraccopoli nel 2019 non è un hotspot né un CPR. Le persone sono lavoratori stagionali che si trovano lì come forza lavoro per la macchina produttiva di qualità del Made in Italy.
È un discorso di carattere generale per garantire la sicurezza di tutti i territori.
Quello che ci preme sottolineare è che mentre lo Stato affina e amplifica i suoi strumenti di repressione e di detenzione, le lotte, le resistenze si moltiplicano e continuano in tutti questi luoghi, dalle navi quarantena agli hotspot, nei centri di accoglienza, nei CPR, nelle campagne, e crediamo che sia necessario portare una solidarietà concreta e attiva a chi si ribella e lotta in questi luoghi di reclusione, perché insomma i responsabili di queste stragi sul mare come sulla terra sono chiari.
Sacristale si umo, sirena di allarma, sabotage, sabotage. Vestita de luto alla santa saliendo de casa, sabotage. Cara tapada, capucha, bandana, sabotage, sabotage. Espera la carga tras la barricada, sabotage. Sabotage y arte es el vértice. Peso la sus cómplices, organice se falla pom dem boni dem dem boni dem dem. Son criminales en serie, crecimos casi sin temerles. Prendelo ese molotov, búscala, cerca va, quémalo, vamos con todo. Sistema ya, subcapital.
Tómala, lúchala, ya perdiendo la ciudad. Tira la taca que atrapa, raja su saca, cata la rabia que mata, funde su plata. Y si se escapa, ratata.
Dios en alto va formándose el ejército. Nos subestima, nos vieron inofensivas. Miles de pasos retumban en la avenida. Defender la vida es la caída del sistema.
Sabotaje, daño o destrucción causado contra alguna institución, proceso o sistema, como forma de lucha o resistencia contra el organismo que los dirige.
Leggiamo di seguito una parte della traduzione di un testo pubblicato in Cina, dal titolo Contagio sociale, guerra di classe microbiologica in Cina. Questo testo del gruppo cinese Chuang, essendo del 26 febbraio 2020, analizza a caldo la situazione generata dall'epidemia nel contesto cinese, focalizzandosi sull'intreccio tra dimensione sociale, ambientale e microbiologica, tipico della dinamica del capitalismo contemporaneo.
La fornace Wuhan. Wuhan è conosciuta volgarmente come una delle quattro fornaci della Cina, per la sua opprimente estate calda e umida, che condivide con altre quattro città molto trafficate e situate lungo o in prossimità della valle del fiume Yangtze. Delle quattro, Wuhan è anche letteralmente ricoperta di fornaci. L'enorme agglomerato urbano costituisce una sorta di nucleo produttivo per l'acciaio, il cemento e altre industrie legate all'edilizia in Cina. Il suo paesaggio è punteggiato dagli altiforni a raffreddamento lento delle ultime fonderie di ferro e acciaio di proprietà statale, ora prostrate dalla sovrapproduzione e costrette a un nuovo controverso ciclo di ridimensionamento, privatizzazione e generale ristrutturazione, che negli ultimi 5 anni ha provocato numerosi scioperi e proteste. La città è sostanzialmente la capitale cinese della produzione per l'edilizia, il che significa che ha avuto un ruolo particolarmente importante nel periodo successivo alla crisi economica mondiale, durante gli anni in cui la crescita cinese è stata stimolata dalla concentrazione dei fondi di investimento nella costruzione di infrastrutture e di immobili. Wuhan non solo ha alimentato questa bolla con un'offerta eccessiva di materiali da costruzione e ingegneri civili, ma in questo modo ha avuto essa stessa una rapidissima espansione urbana. Secondo i nostri calcoli, nel 2018-2019 l'area totale dedicata ai cantieri di Wuhan era pari alla superficie dell'intera isola di Hong Kong. Ma adesso questa fornace, che dopo la crisi del 2008 è stata il motore dell'economia cinese, sembra che si stia raffreddando, proprio come le fornaci delle sue fonderie di ferro e acciaio. Anche se questo processo era già iniziato, non è più una semplice metafora economica, poiché la città, un tempo così movimentata, è stata isolata per oltre un mese, con le sue strade svuotate da un ordine del governo. Il più grande contributo che potete dare è di non riunirvi e di non provocare caos. È questo che si legge sulla prima pagina del quotidiano gestito dal Dipartimento di Propaganda del Partito Comunista Cinese. Adesso i nuovi ampi viali di Wuhan e gli scintillanti edifici in acciaio e vetro che li contornano sono tutti freddi e vuoti, mentre l'inverno volge al termine con il capodanno lunare e la città vegeta a causa dell'imposizione di una vasta quarantena. L'intero paese è bloccato come durante la SARS. Le scuole sono chiuse e le persone sono confinate nelle loro case in tutto il paese. Quasi tutte le attività economiche si sono fermate il 25 gennaio per le vacanze del Capodanno lunare, ma la pausa è stata prolungata per un mese per rallentare la diffusione dell'epidemia. Le fornaci cinesi sembrano aver smesso di bruciare, o almeno sono state ridotte a carboni ardenti. In un certo senso, però, la città è diventata un altro tipo di fornace, perché il coronavirus brucia attraverso la massa della sua popolazione, ovviamente come una febbre. A torto, l'epidemia è stata incolpata di tutto, dalla fuoriuscita di un ceppo di virus dall'Istituto di Virologia di Wuhan a causa di una cospirazione o di un incidente, un'affermazione discutibile diffusa dai social media, in particolare tramite messaggi paranoici postati su Facebook da Hong Kong e Taiwan, ma ora sostenuta da organi di stampa conservatori e dagli interessi militari in tutto l'Occidente, alla propensione dei cinesi a mangiare cibi sporchi o strani, poiché l'epidemia virale è collegata a pipistrelli o serpenti venduti in un mercato umido semi-illegale specializzato in fauna selvatica e altri animali rari, sebbene questa non sia la fonte ultima dell'epidemia. Entrambe queste spiegazioni sono una testimonianza dell'evidente atteggiamento bellicista e orientalista che caratterizza i rapporti sulla Cina provenienti da Occidente, e numerosi articoli hanno sottolineato questo fatto fondamentale. Ma anche queste risposte tendono a concentrarsi unicamente sulla questione della percezione del virus in ambito culturale, dedicando molto meno tempo a scavare più a fondo nelle dinamiche di gran lunga più brutali che sottostanno all'accanimento dei media. Una variante leggermente più complessa include almeno le conseguenze economiche, anche se ne ingigantisce in modo retorico le potenziali ripercussioni sul piano politico. In questo caso troviamo i soliti sospetti, che vanno dai classici politicanti che partono alla caccia del dragone cinese fino alla finta reazione scioccata dei piani alti del liberalismo. Le agenzie di stampa, dalla National Review al New York Times, hanno già insinuato che l'epidemia potrebbe provocare una crisi di legittimità per il Partito Comunista Cinese, nonostante nell'aria ci sia a malapena un soffio di rivolta. Tuttavia, in queste previsioni c'è un fondo di verità che sta nel comprendere le dimensioni economiche della quarantena, qualcosa che difficilmente potrebbe non essere notato dai giornalisti con portafogli azionari più grossi dei loro cervelli. perché il fatto è che, nonostante l'appello del governo a isolarsi, le persone potrebbero presto essere costrette invece a riunirsi per far fronte alle necessità della produzione. Secondo le ultime stime, già nel corso di quest'anno l'epidemia causerà un rallentamento del tasso di crescita del PIL della Cina, portandolo al 5%, al di sotto del già stagnante 6% dell'anno scorso, il tasso più basso degli ultimi tre decenni. Alcuni analisti hanno affermato che la crescita del primo trimestre potrebbe scendere del 4% o anche oltre, e che ciò potrebbe innescare una specie di recessione globale. Da qui è sorta una domanda in precedenza inconcepibile: cosa succederà effettivamente all'economia globale quando la fornace cinese inizierà a raffreddarsi? Nella stessa Cina è difficile prevedere quale sarà la parabola finale di questa vicenda, ma quanto sta accadendo ha già prodotto a livello collettivo un processo piuttosto raro: interrogarsi sulle questioni e informarsi sui fatti della società. L'epidemia ha infettato direttamente quasi 80.000 persone, secondo le stime più prudenti, ma ha provocato uno shock nella vita quotidiana sotto il capitalismo per 1.400.000.000 di persone, intrappolate in un momento di precaria autoriflessione. Questo momento, anche se pieno di paura, ha indotto tutti a interrogarsi contemporaneamente su alcune questioni profonde. Cosa mi succederà? I miei figli, la mia famiglia e i miei amici? Avremo abbastanza cibo? Verrò pagato? Pagherò l'affitto? Chi è responsabile di tutto questo? In un modo strano, l'esperienza soggettiva è in qualche maniera simile a quella di uno sciopero di massa, ma è un'esperienza che, nel suo carattere non spontaneo, imposto dall'alto verso il basso, e soprattutto nella sua non volontaria iperatomizzazione, illustra i dilemmi fondamentali del nostro stesso presente politico. Asfissiato in maniera evidente, così come gli autentici scioperi di massa del secolo scorso hanno messo in luce le contraddizioni della loro epoca. La quarantena, quindi, è come uno sciopero, ma svuotato dei suoi caratteri collettivi, e tuttavia in grado di provocare un profondo shock sia a livello psicologico che economico. Questo fatto già di per sé lo rende degno di riflessione. Naturalmente, le speculazioni sull'imminente caduta del Partito Comunista Cinese sono delle prevedibili assurdità, uno dei passatempi preferiti del New Yorker e dell'Economist. Nel frattempo, i media stanno ricorrendo alle usuali procedure di insabbiamento, in cui editoriali apertamente razzisti, pubblicati nei siti degli organi di stampa tradizionali, sono avversati da una marea di articoli sul web che polemizzano contro l'orientalismo e su altre questioni ideologiche. Ma quasi tutta questa discussione rimane a livello descrittivo o, nella migliore delle ipotesi, affronta la politica di contenimento e le conseguenze economiche dell'epidemia senza approfondire le questioni legate in primo luogo a come tali malattie vengono prodotte e ancora meno a come si diffondono. Certamente il capitalismo ne ha la colpa, ma in che modo esattamente la sfera socio-economica si interfaccia con quella biologica e quali lezioni più profonde si possono trarre da tutta questa esperienza? In questo senso, l'epidemia offre due opportunità di riflessione. In primo luogo, ci dà la possibilità di riesaminare le questioni sostanziali sul modo in cui la produzione capitalistica si rapporta al mondo non umano a un livello più fondamentale. In breve, come il mondo naturale, compresi i suoi substrati microbiologici, non possa essere compreso senza fare riferimento al modo in cui la società organizza la produzione. Perché in effetti i due ambiti non sono separati. Possiamo usare ugualmente questo momento di isolamento per una sorta di nostra riflessione sullo stato presente della società cinese. Alcune cose diventano chiare solo quando tutto si interrompe in modo inaspettato, e un rallentamento di questo tipo può rendere visibili le tensioni fino a quel momento occultate. Andiamo quindi ad esplorare entrambe queste questioni e a mostrare non solo come sia l'accumulazione capitalistica a produrre tali epidemie, ma anche come il momento della pandemia rende visibili alle persone le potenzialità e le dipendenze invisibili del mondo che le circonda, offrendo allo stesso tempo una scusa ulteriore per estendere ancora di più i sistemi di controllo nella vita di tutti i giorni.
La produzione di epidemie. Il virus, che è all'origine dell'attuale epidemia SARS-CoV-2, così come il suo predecessore SARS-CoV del 2003, l'influenza aviaria e ancora prima l'influenza suina, è germogliato dall'incrocio tra economia ed epidemiologia. Non è certo un caso che così tanti di questi virus abbiano preso il nome di animali, La diffusione di nuove malattie tra la popolazione umana è quasi sempre il prodotto di quello che viene chiamato trasferimento zoonotico, che è un modo tecnico per dire che queste infezioni passano dagli animali agli umani. Questo salto da una specie all'altra è condizionato da fattori come la vicinanza e la regolarità del contatto, che costruiscono l'ambiente in cui la malattia è costretta ad evolversi. Quando questa interfaccia tra uomo e animale cambia, si modificano anche le condizioni in cui si evolvono queste malattie. Sotto le quattro fornaci, quindi, si trova una fornace ancora più importante, che sta alla base degli hub industriali di tutto il mondo. La pentola a pressione evolutiva costituita dall'agricoltura e dall'urbanizzazione proprie del capitalismo. E questo è il substrato ideale nel quale le epidemie nascono, si trasformano, compiono dei balzi zoonotici sempre più devastanti e poi sono veicolate in modo aggressivo attraverso la popolazione umana. A ciò si aggiungono dei processi altrettanto intensi che si verificano ai margini dell'economia, in cui i ceppi selvaggi vengono più di recente in contatto con persone spinte a incursioni agroeconomiche sempre più estese negli ecosistemi locali. Il coronavirus, nelle sue origini selvagge e nella sua improvvisa diffusione attraverso un nucleo fortemente industrializzato e urbanizzato dell'economia globale, rappresenta le due dimensioni della nostra nuova era di epidemie politico-economiche. L'idea di base qui esposta è sviluppata in modo molto approfondito da alcuni biologi di sinistra come Robert Wallace, il cui libro Big Farms Make Big Flu, pubblicato nel 2016, spiega in maniera esauriente la connessione tra il settore agroalimentare capitalistico e l'eziologia delle recenti epidemie, che vanno dalla SARS all'Ebola. Queste epidemie possono essere raggruppate in due categorie. La prima trova la sua origine nel cuore della produzione agroeconomica, la seconda nel suo entroterra. Nel tracciare la diffusione di H5N1, noto anche come influenza aviaria, Wallace riassume diversi fattori chiave della geografia per quelle epidemie che hanno origine nel cuore della produzione. I paesaggi rurali di molti dei paesi più poveri sono ora caratterizzati da attività produttive agroalimentari non regolamentate che premono contro le bidonvilles periurbane. La trasmissione non controllata nelle aree vulnerabili aumenta la variazione genetica con cui l'H5N1 può sviluppare delle caratteristiche specifiche per l'uomo, diffondendosi su tre continenti ed evolvendosi rapidamente. L'H5N1 entra anche in contatto con una crescente varietà di ambienti socio-ecologici, che includono specifiche combinazioni locali di tipologie prevalenti di host, di modalità di allevamento del pollame e di misure per la salute degli animali. Ovviamente questa diffusione è guidata dai circuiti globali delle merci e dalle migrazioni regolari di manodopera che sono propri della geografia economica capitalista. Il risultato è una sorta di selezione endemica sempre più intensificata, attraverso cui il virus si insedia con un maggior numero di percorsi evolutivi in un tempo più breve, consentendo alle varianti più adatte di superare le altre. Ma questo è un punto facile da chiarire ed è già presentato comunemente nella stampa tradizionale. Il fatto che la globalizzazione consente la diffusione di queste malattie in modo più rapido, anche se con un'aggiunta importante, e cioè che lo stesso processo di circolazione stimola anche una mutazione più rapida del virus. La vera questione, tuttavia, viene prima. Prima che la circolazione migliori la resilienza di queste malattie, la logica di base del capitale permette di prendere ceppi virali precedentemente isolati o innocui e posizionarli in ambienti ipercompetitivi, che favoriscono l'emergere dei fattori specifici che causano le epidemie, come la rapidità dei cicli di vita dei virus, la capacità di compiere salti zoonotici tra le specie portatrici e la capacità di far evolvere rapidamente dei nuovi vettori di trasmissione. Questi ceppi tendono a distinguersi proprio per la loro virulenza. In termini assoluti, sembra che lo sviluppo di ceppi più virulenti avrebbe l'effetto opposto, poiché il fatto di uccidere l'ospite prima fornisce meno tempo al virus per diffondersi. Il comune raffreddore è un buon esempio di questo principio, poiché generalmente mantiene dei livelli di intensità deboli, che ne facilitano una larga propagazione nella popolazione. Ma in alcuni ambienti funziona molto di più la logica inversa. Quando un virus ha numerosi ospiti della stessa specie nelle immediate vicinanze, e specialmente quando questi ospiti possono già avere dei cicli di vita abbreviati, l'aumento della virulenza diventa un vantaggio per la sua evoluzione. Ancora una volta, il caso dell'influenza aviaria è un esempio saliente. Wallace sottolinea che gli studi hanno dimostrato l'assenza di ceppi endemici altamente patogeni dell'influenza nelle popolazioni di uccelli selvatici, fonte ultima di quasi tutti i sottotipi di influenza. All'opposto, le popolazioni domestiche raggruppate insieme in allevamenti industriali sembrano avere una relazione evidente con tali focolai, per ovvi motivi. Le monocolture genetiche di animali domestici rimuovono qualsiasi forma di difesa immunitaria in grado di rallentare la trasmissione. Popolazioni più numerose e più dense favoriscono tassi di trasmissione più elevati. Queste condizioni di affollamento deprimono la risposta immunitaria. L'alto rendimento, che è lo scopo di qualsiasi produzione industriale, procura un rinnovo continuo dell'approvvigionamento di soggetti vulnerabili, il carburante per l'evoluzione della virulenza. E, naturalmente, ognuna di queste caratteristiche è una conseguenza della logica della concorrenza industriale. Ironia della sorte, il tentativo di sopprimere questi focolai attraverso l'abbattimento di massa degli animali, come nei recenti casi di peste suina africana, che ha provocato la perdita di quasi un quarto dell'offerta mondiale di carne di maiale, può avere l'effetto non intenzionale di aumentare ulteriormente questa pressione selettiva, inducendo l'evoluzione di ceppi ipervirulenti. Sebbene storicamente questi focolai si siano verificati nelle specie domestiche, spesso in seguito a periodi di guerra o a catastrofi ambientali che accrescono la pressione sulle popolazioni di bestiame, l'aumento dell'intensità e della violenza di tali malattie ha innegabilmente seguito la diffusione della produzione capitalistica.
Storia ed eziologia. Le epidemie sono in gran parte l'ombra dell'industrializzazione capitalista e allo stesso tempo ne fungono da precursore. Il caso del vaiolo e di altre epidemie introdotte in Nord America è un esempio fin troppo semplice da citare, poiché la loro intensità è stata rafforzata dalla separazione delle popolazioni per un lungo lasso di tempo, dovuta alla geografia fisica, e queste malattie, nonostante tutto, avevano già acquisito la propria virulenza grazie alle reti mercantili precapitalistiche e all'urbanizzazione precoce in Asia e in Europa. Se invece guardiamo all'Inghilterra, il paese che ha visto sorgere il capitalismo prima nelle campagne, attraverso le cacciate dalle terre della massa dei contadini, sostituiti da monocolture di bestiame, vediamo i primi esempi di queste epidemie chiaramente capitalistiche. Tre diverse pandemie si sono verificate nell'Inghilterra del XVIII secolo, dal 1709 al 1720, dal 1742 al 1760 e dal 1768 al 1786. All'origine di ciascuna di queste epidemie c'è stato il bestiame importato dall'Europa, infettato dalle normali pandemie precapitalistiche che seguivano i periodi di guerra. Ma in Inghilterra la concentrazione del bestiame aveva iniziato ad avvenire in modi nuovi e l'introduzione di bestiame infetto andava quindi a dilaniare la popolazione in modo molto più aggressivo di quanto avvenisse in Europa. Non è un caso quindi che il centro dei focolai di epidemie fossero i grandi caseifici di Londra, che rappresentarono l'ambiente ideale per l'intensificazione del virus. Alla fine i focolai sono stati contenuti attraverso l'abbattimento selettivo precoce su piccola scala, combinato con l'applicazione di moderne pratiche mediche e scientifiche, in un modo sostanzialmente simile a quello utilizzato oggi per reprimere queste epidemie. Ma questo esempio, proveniente dalla patria del capitalismo, deve essere abbinato ad una spiegazione degli effetti che le pratiche agricole capitalistiche hanno avuto alla sua periferia. Mentre le pandemie di bestiame della prima Inghilterra capitalista erano contenute, altrove i risultati sono stati molto più devastanti. L'esempio che ha avuto il maggior impatto storico è probabilmente quello dello scoppio della peste bovina in Africa nel 1890. La data in sé non è una coincidenza. La peste bovina aveva colpito l'Europa con un'intensità che seguiva da vicino la crescita dell'agricoltura su larga scala ed era tenuta sotto controllo solo dall'avanzata della scienza moderna. Ma la fine del XIX secolo ha visto anche l'apice dell'imperialismo europeo incarnato dalla colonizzazione dell'Africa. La peste bovina fu portata dall'Europa in Africa orientale dagli italiani che cercavano di raggiungere le altre potenze imperialiste colonizzando il Corno d'Africa attraverso una serie di campagne militari. Queste campagne si sono concluse per lo più con un insuccesso, ma la malattia si è diffusa in seguito tra la popolazione indigena di bestiame e finì quindi per aprirsi un varco per il Sudafrica, dove devastò la prima economia agricola capitalista delle colonie, uccidendo perfino le mandrie delle proprietà del famigerato Cecil Rhodes, autoproclamatosi suprematista bianco. Non si può negare che uccidendo fino all'80-90% di tutti i bovini, il più importante effetto storico della peste fu quello di provocare una carestia senza precedenti nelle società prevalentemente pastorali dell'Africa subsahariana. Questo spopolamento è stato poi seguito dalla colonizzazione invasiva della savana da parte dei rovi, che hanno creato un habitat per la mosca zezè, che porta la malattia del sonno e impedisce il pascolo del bestiame. Questo ha permesso di limitare il ripopolamento della regione dopo la carestia e ha aperto la strada all'ulteriore diffusione delle potenze coloniali europee in tutto il continente. Queste epidemie, oltre a indurre periodicamente crisi agricole e a produrre le condizioni catastrofiche che hanno permesso al capitalismo di oltrepassare i suoi primi confini, sono state una persecuzione anche per il proletariato nel centro stesso dell'industrializzazione. Prima di venire a numerosi esempi più recenti, vale la pena sottolineare di nuovo che l'epidemia di coronavirus non ha niente di specificatamente cinese. Le ragioni per cui così tante epidemie sembrano avere origine in Cina non sono culturali, ma sono legati a dei fattori di geografia economica. Questo risulta perfettamente chiaro se confrontiamo la Cina con gli Stati Uniti o con l'Europa dell'epoca in cui gli Stati Uniti e l'Europa rappresentavano il centro nevralgico della produzione mondiale e dell'occupazione industriale di massa. Il risultato è sostanzialmente identico, presenta le stesse identiche caratteristiche. Le catombe di bestiame che avvenivano nelle campagne si combinavano nelle città con pratiche sanitarie di pessima qualità e una contaminazione generalizzata. È questo che è stato al centro dei primi sforzi per riformare in senso liberal progressista le zone abitate dalla classe operaia, come testimonia l'accoglienza del romanzo The Jungle di Sinclair, scritto originariamente per documentare la sofferenza dei lavoratori immigrati nel settore della lavorazione della carne, ma ripreso dai liberali più ricchi preoccupati delle violazioni violazioni delle norme sulla salute e dalle condizioni generalmente poco igieniche in cui veniva preparato il loro cibo. Questa indignazione liberale rispetto alla sporcizia definisce ancora oggi quella che potremmo considerare come la lettura ideologica adottata automaticamente dalla maggior parte delle persone di fronte agli aspetti politici di qualcosa come le epidemie di coronavirus o di SARS. Fatto ancora più importante, se è vero che le condizioni insalubri e scarsamente igieniche escono dalla fabbrica attraverso la contaminazione delle forniture alimentari, questa contaminazione è in realtà solo la punta dell'iceberg. Queste condizioni sono l'ambiente in cui normalmente si lavora o si vive negli insediamenti proletari vicini e a livello di popolazione queste condizioni portano a un declino della salute, offrendo condizioni ancora più favorevoli alla diffusione delle molte epidemie del capitalismo. Prendiamo ad esempio il caso dell'influenza spagnola, una delle epidemie più letali della storia. Si tratta di uno dei primi focolai di influenza H1N1, correlato a focolai più recenti di influenza suina e aviaria, e per lungo tempo si è pensato che in qualche modo questa epidemia fosse qualitativamente differente dalle altre varianti dell'influenza dato l'elevato bilancio delle vittime. Ciononostante, questa lettura sembra essere vera solo in parte, poiché successive analisi della letteratura scientifica e la ricerca sulla storia dell'epidemiologia hanno fatto scoprire che l'influenza spagnola potrebbe essere stata poco più virulenta di altri ceppi. Al contrario, con ogni probabilità il suo alto tasso di mortalità è stato causato principalmente dalla malnutrizione generalizzata, dal sovraffollamento delle città e dalle condizioni di vita generalmente insalubri nelle aree colpite, che hanno incoraggiato non solo la diffusione dell'influenza stessa, ma anche la coltura di superinfezioni batteriche oltre alla superinfezione virale di fondo. In altre parole, il bilancio delle vittime dell'influenza spagnola, sebbene venga rappresentato come un'anomalia imprevedibile per il carattere del virus, ha avuto aiuto altrettanto importante dalle condizioni sociali. L'influenza si diffuse rapidamente grazie al commercio e alla guerra mondiale, a quel tempo legati ai rapidi cambiamenti degli imperialismi che sono sopravvissuti alla Prima Guerra Mondiale. E anche qui ritroviamo ancora una volta una storia ormai familiare sul luogo e sul modo in cui è stato prodotto un ceppo di influenza così mortale. Sebbene l'origine esatta sia ancora poco chiara, oggi si presume che il virus abbia avuto origine tra i maiali o il pollame allevati a livello domestico, probabilmente in Kansas. Il tempo e il luogo sono particolarmente degni di nota, poiché gli anni successivi alla guerra furono una sorta di punto di svolta per l'agricoltura americana, che ha visto l'applicazione generalizzata di metodi di produzione di tipo industriale sempre più meccanizzati. Queste tendenze si intensificarono solo negli anni 20 e l'applicazione massiccia di tecnologie come la mietitrebbia portò ad una graduale monopolizzazione della produzione agricola, ma anche al disastro ecologico, che combinati insieme causarono la cosiddetta crisi del Dust Bowl, cioè la crisi delle tempeste di sabbia che colpirono gli Stati Uniti centrali e il Canada tra il 1931 e il 1939, e l'emigrazione di massa che ne seguì. L'intensa concentrazione di bestiame che in seguito avrebbe caratterizzato l'allevamento industriale non era ancora apparsa, ma le forme più elementari di concentrazione e produzione intensiva che avevano già creato epidemie di bestiame in Europa erano ormai diventate la norma. Se le epidemie che colpirono il bestiame nell'Inghilterra del XVIII secolo possono essere considerate il primo caso di peste bovina propriamente capitalista e l'epidemia di peste bovina in Africa del 1890 il più grande degli olocausti epidemiologici causati dall'imperialismo, l'influenza spagnola può essere considerata la prima delle epidemie del capitalismo.
Ed ora l'angolo della dottoressa Viagra.
Je t'aime, je t'aime.
Dottore, mamma mia, dottore, oh, è mai eccitato? Che non mi sento che respiro, che l'aria non passa, tengo tutte queste cose in cuore, ma niente, non respiro, e poi mi sento andando allo specchio, e tengo tutto botto in cuore, Ma che già fa? C'è che è sta cosa, mo?
Questo è un chiaro sintomo di scotch profilattico.
Ah. A mo' giacca tu, scotch, mo?
No, l'unica soluzione è la rianimazione diretta.
E giunge al termine anche questa quarta puntata di Carogna Virus del secondo ceppo qui su Radio Neanderthal. Vi salutiamo tutti e tutte quante e vi ricordiamo che domani, sabato 12 dicembre alle ore 11, a Piazza Carità si terrà una manifestazione per ricordare le stragi di Stato, ultima quella avvenuta a marzo 2020 in varie carceri italiane, che ha visto la morte di 14 detenuti e le violenze perpetrate ai danni di centinaia e centinaia di prigionieri che si ribellavano contro la sospensione dei colloqui con i familiari e per la paura di contagio. Arrivederci alla prossima puntata.